La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vede nelle sue mani il segno dei chiodi, e non mette il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto nella mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettela nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Fin dall'inizio comincia il ritmo: 8 giorni dopo, per 2 millenni, 8 giorni dopo, anche noi 8 giorni dopo. C'è un ritmo settimanale che ripete fin dall'origine il grande avvenimento che è quello della risurrezione. La figura che oggi si pone alla nostra attenzione è quella di Tommaso. Dove sta il punto della sua irragionevolezza? Perché è irragionevole la posizione di Tommaso? Vi spiego con un esempio. Supponete che finita la messa uno di voi va a casa e dice: «Oggi io non mangio». Perché? «Perché non ho visto», dice la sua signora, «io non ho visto che cosa hai messo nel ragù o che cosa hai messo nella pasta». Una posizione del genere evidentemente vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perché non va? Perché una posizione del genere non tiene conto di tutta l'esperienza precedente. Questo uomo con sua moglie, supponete, ha già vissuto 20-30 anni. Di colpo rompe tutto, cancella tutto. Un uomo così non può imparare niente, non gli si può insegnare niente. Questo uomo vuole partire, potremmo dire, dall'età primigenia, quando si è risvegliato nell'uomo l'intelligenza. Tommaso quindi ha un atteggiamento di pretesa per cui esiste solo quello che lui vuole che esista attraverso il contatto immediato. La conoscenza vera non è l'imporsi dell'intelligenza sulle cose, ma è l'inverso. È l'ubbidienza dell'uomo alle cose di cui prende conoscenza. È il reale, la fonte oggettiva, vera della conoscenza. Non è la libertà della persona che crea il mondo reale. Notate che tutte le volte in cui noi pretendiamo che la realtà corrisponda al nostro modo di pensare, siamo in una posizione irragionevole. Notate che questo ci capita abbastanza spesso, non nella forma clamorosa di chi va a casa e non mangia perché non ha visto che cosa hanno messo nella confezione del cibo, però tante volte noi crediamo che sia la nostra libertà, la nostra volontà a creare le cose. E quindi ci impuntiamo che le cose debbono essere come pensiamo noi. Ma questa violenza dell'intelligenza sul mondo reale non porta a nessuna conoscenza. Tommaso qui indubbiamente ha avuto un trauma, per cui tutto ciò che era accaduto prima, dal momento che gli si è messo in testa il crocifisso, ha cancellato tutto quello che c'era prima, l'amicizia, la conoscenza, i miracoli di Gesù, tutto. Ed è una persona praticamente che è fuori dal cenacolo, ma di fatto è entrato nella mentalità di chi non ha conosciuto Gesù, di chi non ha nessuna esperienza, di chi è indifferente al fatto che Gesù sia morto, che sia risorto e che sia presente nel mondo. Questa posizione, potremmo dire, è quella di chi fa violenza anche nell'insegnamento agli altri, di pretendere che gli altri sottopongono il loro conoscere alla violenza di un'intelligenza che si muove nell'astratto, staccato al mondo reale. Il Vangelo ci dice che forme di conoscenza sono quelle immediatamente conosciute, ma il nostro modo di vedere, i nostri occhi, non vedono molto. Vedono un certo ordine di grandezza della realtà, sia che siano piccole, sia che siano grandi. Così il nostro tatto, i nostri sensi si muovono nell'orizzonte dell'esperienza immediata. Un livello di maggiore conoscenza è quello dell'esperienza scientifica, che sottopone ciò che i sensi hanno intravisto ad un'analisi più precisa. Oltre c'è anche la capacità dell'uomo di riflettere su un insieme e di formare una visione d'insieme. Tommaso qui, potremmo dire, ha incontrato la pazienza di Gesù. Gesù è stato paziente nei suoi confronti. Ha visto che questa sua apparente forza, questa sua apparente volontà di dominio, in fondo nascondeva il suo disagio di vivere. Questo modo di vita che gli era rimasto era una vita che non era vita, perché perdeva tutto ciò che aveva sperato nella vita incontrando Gesù. La grande speranza che l'incontro di Gesù aveva suscitato in loro, la possibilità di una vita nuova, di un mondo nuovo. Improvvisamente era accaduto tutto e lui se ne andava a randagio in un mondo che non c'era più. Era l'ombra di un uomo, ma un essere cosciente, responsabile di sé, non c'era più. E Gesù lo raccoglie, lo recupera. Questo modo di agire veramente paterno di Gesù nei confronti di un uomo che è un po' lo sbando. In un modo o in un altro capita anche noi di essere talora lo sbando. La misericordia di Gesù è l'atteggiamento di uno che ci vuole bene in qualsiasi circostanza, situazione noi ci troviamo, apre di nuovo la fiducia e l'orizzonte in noi. Ci dice: c'è un posto per te nel mondo, nella vita, la tua esistenza è significativa ed è importante per la vita di questo mondo e per il progetto che Dio ha sopra di te. E quindi è un riprendere la persona, rimetterla in cammino, rimetterla nel dramma della storia, in modo tale che nessuno si senta in più, si senta superfluo o si senta disoccupato come significato della vita e come compito di costruire all'interno di questo mondo ciò che il Signore ha impresso nell'uomo, questa partecipazione all'infinito di Dio, all'amore di Dio, affinché in mezzo agli uomini si costruisca quella fraternità che ciascuno desidera, ma che ciascuno di noi fa un'immensa fatica a costruirla. Occorre il supplemento di questo gesto amoroso di Dio affinché ciascuno di noi non si scoraggi. E nello stesso tempo, nei momenti in cui le cose vanno abbastanza bene, non diventi prepotente da imporre sul mondo reale i suoi pensieri e la sua volontà.